Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiediamo perdono reciproco all'inizio dell'Eucarestia. Chiediamo che il Signore ci dia la grazia di rinunciare nel nostro cuore a tutto ciò che ci divide dai nostri fratelli.
Dal libro dell'Esodo, al capitolo 3, i primi 15 versetti. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge dietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò, ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia?» Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!» Rispose: «Eccomi!» Riprese: «Non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amoreo, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò, va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli israeliti di coloro. Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro?» Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono». E aggiunse: «Così dirai agli israeliti: io sono, mi ha mandato a voi». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli israeliti: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 10, i primi 12 versetti. «Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube. Tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio, e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. non diventate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo sedette a mangiare e a bere, e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Parola di Dio.
Il Santo Evangelo secondo Luca.
Capitolo 13, versetti 1 a 9. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarne i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno. Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo i concimi. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai.
Parola del Signore.
A differenza di quello che avviene lungo il tempo ordinario, nelle domeniche di Quaresima il Vangelo non è connesso, non è legato alla prima lettura. Così sono state costruite le letture. Normalmente si è partiti dal Vangelo e poi si è andato a trovare una lettura nelle scritture dell'Antico Testamento. Così non avviene in Quaresima. In Quaresima la prima lettura, quello che noi chiamiamo la prima lettura di ogni domenica, fa parte di un percorso, è una tappa di testi importanti dell'Antico Testamento che devono servire per conoscere, per prepararsi al mistero della Pasqua. Questo in tutti e 3 gli anni, soprattutto l'anno B e l'anno C. E l'anno A è un altro discorso in Quaresima. Questo perché dico, noi abbiamo trascurato la prima lettura, la prima domenica, la seconda, oggi siamo alla terza domenica di Quaresima. Nella prima domenica c'era un brano preso dal Deuteronomio, al capitolo 26, che era un comando del Signore riferito alla terra come dono di Dio, un riconoscimento: l'israelita deve andare al Tempio ogni anno, presentare le primizie e riconoscere che tutto quello che ha è dono di Dio. La terra è dono di Dio. Non solo, ma la terra è dono di Dio come frutto di tutto un percorso di liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù, cammino nel deserto, eravamo schiavi, eccetera. Questa è la prima lettura della prima domenica. La seconda domenica c'era un brano della Genesi, capitolo 15, anch'esso centrato sulla terra, sulla promessa della terra. La Genesi, ci sono ancora le promesse fatte ad Abramo, e lì Abramo chiede a Dio: come saprò, come posso sapere che i miei discendenti avranno la terra di Canaan in eredità? E il Signore glielo spiega soprattutto attraverso un'esperienza, ma anche attraverso le parole molto chiare, cioè avranno la terra, avranno il dono della terra attraverso la sofferenza, soprattutto attraverso l'esperienza della schiavitù. Saranno schiavi per 400 anni in Egitto. Nessun grande dono di Dio fatto a Israele è avvenuto senza la sofferenza, senza il mistero della croce. Così dice anche la tradizione ebraica, che riassume molto bene questa intelligenza di tutto il cammino del popolo, come è raccontato nelle scritture. Anche nel brano di oggi, qui siamo nel libro dell'Esodo, all'inizio, come poi potete constatare, il capitolo 3 del libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia, è la vocazione di Mosè. Anche qui c'è la promessa della terra. Anche qui Dio promette che sarà col suo popolo. La vocazione di Mosè è caratterizzata in modo speciale con un lungo racconto, capitolo 3 e capitolo 4, un bel po', è caratterizzata dal tentativo di Mosè di rifiutare questa missione. E Dio, in questo modo, gli va sempre incontro e alla fine lo manda, in qualche modo lo costringe ad andare, ma lo accontenta in tutto. Anche nel brano di oggi, a un certo punto, Mosè dice: ma io vado dagli israeliti e dirò: il Signore mi manda a voi, ma chi è? Qual è il suo nome? Questa è l'occasione per Dio per spiegare, per rivelare ancora di più il suo nome. In che modo Dio rivela il proprio nome? Attraverso quello che fa. L'aveva già rivelato il nome. Addirittura i patriarchi prima del diluvio conoscevano il nome di Adonai, del Signore, e lo invocavano. Poi ad Abramo ha rivelato il suo nome. A Mosè in un modo ancora più grande, attraverso la liberazione dall'Egitto, ha mostrato chi è veramente il Signore. Il nome di Dio non è solo una flatus vocis, uno soffio, è una parola, diciamo, è un contenuto profondo della sua mistero che si dispiega non solo nelle parole, ma negli eventi. Io sono colui che sono, dice Dio a Mosè, cioè io sarò sempre con te. Tu vedrai cosa vuol dire che io sono con te, in che modo io sono con te. Questa è la rivelazione del nome. Se noi procedessimo, dovremmo anche pensare a Gesù. Questo è un modo molto vero, molto biblico, per arrivare a parlare di Gesù. Perché i Vangeli presentano Gesù come la rivelazione più grande, perfetta, adeguata e perfetta del nome di Dio. Dio si è rivelato, ha rivelato se stesso in modo pieno in Gesù. Cioè, guardando Gesù, guardando la sua vita, le sue parole e la sua vita, noi vediamo chi è Dio. Perché è perfetta? Perché è perfettamente adeguata? Perché Gesù stesso è come Dio. Gesù stesso è divino. In Gesù Dio stesso è venuto. Per questo, pur essendo come ogni rivelazione, una mediazione, l'umanità di Gesù, e tuttavia è il nome pieno, perfetto di Dio che si rivela. Bene, questo era un po' il percorso delle prime letture. Noi dobbiamo dire una parola oggi comunque sul Vangelo. Teniamolo presente, passiamo al Vangelo, vediamo, mentre Gesù sta parlando, gli vengono a riferire un episodio molto sconvolgente. Non abbiamo altre fonti per questo episodio, non c'è motivo di dubitare che è conforme a ciò che poteva succedere, ecco, nella Palestina di quel tempo. Cioè Pilato ha fatto uccidere Pilato, che è il governatore romano, la potenza romana è la potenza occupante, la Palestina, la Giudea in modo particolare, in modo diretto, ha fatto uccidere questi Galilei nel Tempio, praticamente, nel momento in cui offrivano il sacrificio, ha mescolato il loro sangue con quello dei sacrifici. Cosa, perché? Non lo sappiamo. Qui l'eco politico certamente è molto forte. Può darsi che Pilato pensasse che questo erano dei ribelli, o erano, non accettavano il dominio di Roma, eccetera. Non abbiamo altre testimonianze. Gesù però, rispondendo a questa notizia, aggiunge anche un altro episodio, di cui non sappiamo nulla da altre fonti, che non riguarda, che noi potremmo dire casuale, il caso, ecco, cioè una torre a Gerusalemme, torre di Silo, che crolla, 18 persone che sono dentro muoiono. Come possiamo interpretare ciò che Gesù deduce da questi eventi? Molto difficile, è un Vangelo difficile. Gesù dice, forse che quei Galilei che sono stati uccisi da Pilato erano più colpevoli di tutti gli abitanti della Galilea? No. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Molto difficile. E poi la stessa cosa ripete rispetto alla torre che è crollata. Una spiegazione che veda nelle parole di Gesù un semplice invito generico, generale alla conversione, prendendo lo spunto da ciò che succede, è quella più abituale, ma lascia ugualmente molte difficoltà. Perché dice perirete tutti allo stesso modo? Perché allo stesso modo? È vero questo? Perirete in che senso? E poi perché tutti? Perché non c'erano dei giusti al tempo di Gesù? Lo attesta il Vangelo che c'erano tanti giusti. Perché perirete tutti? Ecco allora, questo Vangelo molto difficile, c'è un'altra parola di Gesù più avanti nel Vangelo, forse può aiutarci. Gesù che entra in Gerusalemme, al capitolo 19, come sappiamo nel Vangelo di Luca, il bellissimo episodio, Gesù che entra in Gerusalemme trionfante e alla vista della città, dice Luca, pianse su di essa e disse, e pianse di dolore, e disse, se avessi compreso anche tu Gerusalemme, forse si riferisce ai capi, se avessi compreso anche tu in questo giorno qual è la via della pace, ma non l'hai compresa e oggi i tuoi occhi sono chiusi, sono ciechi. E poi aggiunge, verranno giorni in cui sarà circondata la città, sarà presa, eccetera, sarà distrutta. Cioè si riferisce a una predizione, a una vicina futura distruzione. Questo episodio, questa parola di Gesù in questo contesto ci può aiutare, io penso, è quello che io vi propongo per comprendere questo Vangelo e per applicarlo poi anche alla nostra vita. La via della pace. Perirete tutti allo stesso modo, nel contesto del Vangelo si riferisce a Israele, si riferisce ai suoi, a tutti in generale, tutti, anche quelli che non hanno colpa, tutti perirete. Si riferisce a un disastro storico, diciamo, perché non hai compreso la visita del Signore. Se non vi convertirete, insomma, perirete tutti allo stesso modo. Penso che dobbiamo interpretare in queste parole di Gesù, nel loro contesto, dando a questo convertirsi un significato molto più specifico, molto più forte e specifico. Se non vi convertirete significa, detto in generale, per tutti il suo popolo, se voi non cambiate, non seguite un'altra via, andrete verso il disastro. E la via nella quale dovreste camminare è la via della pace. Ricordate che anche nel Benedictus, è sempre il Vangelo di Luca, che noi recitiamo ogni giorno, c'è proprio questo, e ci ha insegnato a dirigere i nostri passi sulla via della pace. Per Luca questo è un tema molto importante, la via della pace, che non è solo una via, ovviamente, della pace personale, interiore, e non è solo la pace futura, finale del Regno di Dio, ma è anche la pace storica, camminare, dirigere i passi di un popolo, qui è Israele, il popolo di Dio, su una via che è la via della pace, che è ciò che Gesù ha proposto, è ciò che Gesù ha indicato storicamente al suo popolo. Io credo che Luca pensi così, ci sono tanti elementi per sostenerlo. La via della pace, che cos'è per Gesù? Allora chiediamoci, perché questo, se più o meno possiamo interpretare il Vangelo così, questo ci riguarda direttamente. Noi che ci siamo fatti discepoli del Maestro della via della pace, cosa vuol dire camminare nella via della pace? Gesù l'ha insegnato continuamente. Vuol dire amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che vi fanno del male, la via della pace. E questa è la via della pace di Gesù. Quindi, se noi possiamo interpretarlo così, perirete tutti allo stesso modo se non vi convertite. Gesù indica come via di salvezza personale, ma anche collettiva, la via della pace. E noi possiamo questo tanto più sottolinearlo in questo anno della misericordia. Dobbiamo anche ricordarlo ogni tanto, il Papa ci tiene molto. L'anno della misericordia deve avere un significato, non generico solo, che Dio è buono. Questo è molto importante, perché se Dio non fosse buono, allora il Vangelo sarebbe vuoto e l'uomo non avrebbe speranza, ma ha un significato anche di conversione per noi, cioè di imitazione della misericordia di Dio. Anche questo piccolo segno che è sull'altare, questa candela, è un segno dato dal Vescovo per ricordarci questo tempo della misericordia, che può e deve essere per ciascuno di noi un esame di coscienza anche, e la richiesta che il Signore crei in noi la via della pace, tolga dal nostro cuore tutto ciò che, ogni rancore, tolga dal nostro cuore tutto ciò che è contro la pace. tolga le rivalse dentro di noi, ci renda più vicini alla via della pace indicata da Gesù.